E rieccoci, sono le 11.25, questo è il Time Magazine. Iniziamo la parte più corposa del nostro approfondimento.
Più sanitario.
Come vi racconta... Esatto, come vi raccontavo in apertura, ieri sera mi sono imbattuto su un'intervista al primario di malattie infettive dell'ospedale di Bergamo, Freddy Suter, che raccontava come, curando il Covid prima ancora dall'esito positivo del tampone, quindi prima ancora dall'insorgere dei viri, dei primi veri sintomi importanti, curandolo con gli antinfiammatori, lui ha parlato addirittura di alcuni nomi specifici, ricordo il nimesulide, poi io non sono bravo a ricordare i nomi dei farmaci, quindi ci sono anche altri infiammatori che ha elencato. Ecco, in questa maniera si abbatteva fino ad arrivare allo zero il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, perché combattendo le infiammazioni derivanti dal virus in qualche maniera si evitava che gli stessi pazienti potessero ammalarsi seriamente e magari rischiare la vita o addirittura morire. Ovviamente questa cosa ha fatto saltare per aria parecchia gente, perché certo. Come da un anno che vediamo morire persone, gente ricoverata,
ed era
che
così
non...
semplice tra virgolette, ovviamente.
Ed era così semplice, e allora ho detto no, voglio sentire il professore Antonio Cascio, che noi sentiamo spesso come nostro esperto, per capire se è vero quello che ha detto il collega Suter, se magari è parzialmente vero, se è così semplice e perché le linee guida, quelle ministeriali invece, parlano soltanto di attendere e valutare i sintomi. Dovremmo averlo al telefono su Skype, aiutami, ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno professore, ben trovato, bentornato al Time Magazine.
Buongiorno.
Allora, immagino che abbia sentito la mia presentazione.
Sì.
Quanto c'è di vero in quello che è stato detto ieri sera su Rete4?
Allora, tutto è relativo, diciamo, in buona sostanza. E allora, quello che ha detto il collega Suter, che fra l'altro è un collega infettivologo bravo, quindi nulla da nessuna critica per il collega,
okay.
Magari per quello che ha detto e come l'ha detto, sinceramente, forse non è stato il massimo. Nel
un
senso
po' di leggerezza.
Che, l'argomento è molto, molto scivoloso e difficile. Non possiamo dire a tutti prendete la nimesulide così ad libitum senza nessun controllo, perché sennò qualsiasi farmaco può avere effetti collaterali, dal semplice paracetamolo all'aspirina, al nimesulide e soprattutto gli antinfiammatori possono avere anche gravi effetti collaterali, quindi non si può dire alla popolazione tranquillamente prendete gli antinfiammatori.
Non è un'aspirina per intenderci, che uno la prende e va via
mal di testa. Attenzione, ma la stessa aspirina
certo.
Può avere pure degli effetti collaterali gravi.
No.
Quindi, e allora io il messaggio, perché dai, io non voglio dire, che io sempre ho lanciato è questo, fra i farmaci che possono essere somministrati, il paracetamolo è quello che con un pizzico di accortezza è quello che fa meno male, anche lì però non bisogna abusare, perché più di 3 grammi al giorno, se si continua, uno può avere anche una tossicità, lo stesso paracetamolo, però fra tutti i farmaci è quello che fa meno male,
okay.
Quindi il consiglio del paracetamolo non è sbagliato, è quello, perché se le persone a casa ci sentono, dico ma che posso fare? Intanto prendo il paracetamolo, poi il consiglio importante che io sempre ho dato è quello, parlate col vostro medico di fiducia e poi il medico di fiducia, caso per caso, dirà prendi l'animesulide, prendi l'eparina, prendi il cortisone, questo dipende dagli stadi della malattia, dallo stato di avanzamento della malattia. Quindi dire abbiamo trovato la cura, anche questo, e si fa bastano gli antinfiammatori, sinceramente non lo ritengo corretto.
È forse un po'
onesto.
Troppo leggero, perché poi la gente un attimo cerca su Google e decide di curarsi da sola.
Come ha fatto in altre occasioni, ma questo veramente da non dover...
Questo non è corretto, quindi il messaggio il giusto, secondo me, da dare è quello. Il paracetamolo che tutti ce l'abbiamo in casa, abituati con i bambini, possiamo
certo,
prendere quello all'occorrenza, lo diamo, però parliamo col nostro medico di famiglia e raccontiamo bene i sintomi, sarà lui a indicare e dirci comincia a prendere l'animesulite, comincia a prendere il cortisone, prendi l'eparina, fai questo, quest'altro. Quindi non è tante volte si è confusa la vigile altezza come un qualcosa di non far nulla,
come la paura di intervenire, ecco.
Cioè,
e infatti ieri sera, mi perdoni se la interrompo, ieri sera si contestava proprio questo, la linea guida ministeriale, che è la vigile attesa, ovvero la si è descritta come stare lì a guardare, se comincia a respirare male preoccupati, non è proprio così la vigile attesa, diciamo.
Sì, la vigile attesa corrisponde, perché poi un messaggio che non è stato dato in maniera corretta mai da nessuno, è quello di vigilare non solo con l'alzaturimetro che prende la saturazione dell'ossigeno, ma anche con la frequenza respiratoria, che è indicato un po' da tutte da tante linee guida, però alla fine non viene di fatto presa quasi mai da nessuno, soprattutto da chi sta a casa. Perché se io ho anche la saturazione normale, però la frequenza respiratoria è aumentata, ovvero respiro più velocemente, questo non è un brutto segno, è un segno che io mi devo andare a ricoverare o ho necessità di una terapia più importante. E intanto però tutti conoscono il saturimetro e nessuno conosce la frequenza respiratoria. Sì. Quindi se io ho la saturazione normale perché respiro più velocemente, e quindi dico al medico ho 97 di saturazione, quindi mi dico ah bravo, allora tutto a posto, non è tutto a posto se io non so qual è la frequenza respiratoria. Quindi ci sono questi parametri che devono essere interpretati assieme diligentemente dal medico.
Invece volevo chiederle
Quindi la cosa è un po' più complessa, ma io dico va bene l'utilizzo dei farmaci antinfiammatori, ma su prescrizione specifica del medico, non liberi da parte del cittadino.
Assolutamente. Invece volevo chiederle, a proposito comunque di cure, del vaccino al Policlinico di Palermo, è stata avviata la sperimentazione per quanto riguarda il vaccino italiano, lei se ci può dire a che punto è la situazione, ma pure per quanto riguarda la somministrazione, perché comunque soprattutto per le feste di mezzo in Sicilia c'è stata una brusca frenata, se ci può dare aggiornamento sia per quanto riguarda la somministrazione del vaccino italiano
e della sperimentazione che va avanti.
Allora, il vaccino italiano, la sperimentazione va avanti, però diciamo purtroppo insomma, abbiamo finito le dosi in tutta Italia per il momento, quindi la sperimentazione si è fermata un attimo per analizzare cosa è successo esattamente, i dati con queste dosi somministrate. Speriamo che al più presto partiamo con la fase successiva in cui arruoleremo molti più pazienti.
Quali categorie comunque sono vaccinate con questo? Perché sappiamo che ad esempio lo Pfizer è utilizzato per il personale sanitario e per le persone veramente
a chi sarà
vulnerabili?
Dedicato il Reitera?
No, allora questo ora saranno gli studi a farlo chiarire meglio, dico, ma sono lo stesso vaccino, in teoria potrà andare bene per tutti da un anno a 100 anni, dico, non è questo, non ci sono motivi per pensare che non possa essere buono per qualche fascia di età, questo no. Quello che si sta cercando di capire è se è sufficiente una sola dose o ne servono due.
Ottimo, quindi ci aggiorneremo prestissimo, grazie ancora al professore Cascio che è stato con noi qui al Time Magazine, alla prossima.
Niente, alla prossima, grazie.